Ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, Padre onnipotente, Tu che sei il Creatore, Tu che tieni saldamente le sorti della storia nelle Tue mani, perché Tu ci riveli il Tuo volto pieno di amore, di tenerezza, ci fai vedere qual è la misura della Tua bontà. E vogliamo ringraziarti per questo, ma vogliamo anche chiederti perdono anche noi quando leggiamo le vicende di Israele e i richiami dei profeti, ci rendiamo conto che anche noi siamo nella stessa situazione, anche noi dopo tanti doni ci siamo allontanati, abbiamo girato le spalle e ti chiediamo, Signore, di avere pietà con noi, di avere pazienza, di non trattarci secondo quello che noi meritiamo. E ti chiediamo di illuminare la nostra mente, il nostro cuore e di aprirlo al Tuo amore, perché possiamo davvero comprendere fino in fondo questa parola che ci vuol condurre sulla Tua via. Amen. E già abbiamo detto l'altra volta che Osea fa parte di uno dei 12, ricordate che nella Bibbia giudaica, nella Bibbia ebraica, non ci sono i profeti maggiori e i profeti minori, esistono i Nevi'im, che sono i profeti, e poi che sono Isaia, Geremia, Ezechiele, e poi ci sono invece i 12, quindi i 12 sono quelli che noi chiamiamo i profeti minori. E Osea, ancora cerco di fare una specie di ricollocazione di Osea, lo troviamo nel regno del nord, sapete che dopo la morte di Salomone suo figlio ha peggiorato la situazione rispetto a quella di Salomone, che era già abbastanza pesante. Salomone in vecchiaia si era lasciato trascinare un po' da tutte le sue donne che aveva sposato, perché ogni volta che c'era un'alleanza da concludere con qualche re orientale normalmente si concludeva con un matrimonio, e allora la poligamia era ammessa, quindi c'era un harem di gente, e capite che ogni donna portava a casa il suo idolo, poi ognuno voleva la sua cappellina nel giardino del palazzo reale, ognuno aveva la sua statuettina, perché abituate com'erano, e lui, anche se la cosa non è che gli interessasse molto, ha cominciato però, quando trovava, non mi vuoi bene, vieni a dare il bacino alla dea Astarte, lo baffiamo la dea Astarte, però le cose poi sono peggiorate, lui diventando vecchio come sempre, perché anch'io vedo che è così, si diventa rimbambiti, e allora è normale che quando arrivò suo figlio peggiorò la situazione, e il regno del nord, che erano le tribù più ricche, più numerose, a un certo punto si separano e dicono basta. E siamo quindi a questa rottura, il regno del sud rimane solo una tribù, la tribù di Giuda, e poi la tribù di Levi, perché lì c'erano i sacerdoti, e le altre invece, 10 tribù, passano dall'altra parte, sono le tribù più grandi, ma anche il regno del nord è anche più ricco. E si capisce, qui siamo, ormai sono passati almeno più di 100 anni, siamo nell'VIII secolo, siamo sotto il regno di Geroboamo II, un regno ricco, dove però come sempre quando c'è la ricchezza, capite, i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sono sempre più poveri, e si arriva davvero a un abominio di ingiustizia contro i poveri, contro gli ultimi, e soprattutto la ricchezza porta a una religione, da una parte religione superficiale, quindi una specie di ritualismo, io vado nel tempio, sono a posto, ho ricevuto e poi dopo faccio tutto il resto, ma compreso magari avere nel mio giardino anch'io qualche idolo, qualche altra cosa. E allora ecco che abbiamo visto l'inizio, Osea racconta la sua vicenda personale. Lui ha vissuto una situazione familiare dolorosissima, una moglie che lui amava la follia, se ne va, trova altri uomini, eccetera, eccetera. E allora il Signore dice a Osea: guarda, vedi, quello che stai vivendo tu è quello che vivo io. Tu stai vivendo questa infedeltà, tu puoi immaginare, Israele, popolo mio, popolo che io ho sposato con l'alleanza, cioè in cui ho messo tutto, mi sono giocato fino in fondo, gli ho dato una terra, gli ho dato la sicurezza, gli ho dato anche la ricchezza, ma cosa hanno fatto? Si sono rivoltati contro di me. E allora cosa farò? E allora li allontanerò, eccetera, eccetera. Poi dopo però, se voi leggete i primi tre capitoli, li abbiamo letti già a lungo, trovate che invece poi il Dio dice: ma guarda, io comunque non cambio idea. Io Israele l'ho amato, lo amerò sempre, quindi andrò a cercarlo, lo riporterò nel deserto, cominceremo da capo, questo Dio che comincia da capo. Poi ci sono stati dei capitoli che abbiamo visto molto duri, dove Dio parla di esilio, parla a Osea, parla di contro il culto puramente esteriore, annuncio di castigo, quindi castighi, ma non sono castighi di Dio, ricordiamo che, lo ripeto sempre, il vecchio proverbio milanese: chi sputa in cielo si sputa in testa, cioè se io faccio il male è come sputare in cielo, è come se io fabbrico una bomba poi la nascondo sotto il letto, non c'è da sperare che la bomba prima o poi non esploda, io salta per aria insieme al letto e alla casa. Quindi è come dire: guarda che tutto il male che tu hai fatto poi comunque ti cade addosso. Il modo non erano molto, gli ebrei era un popolo che non aveva niente a che vedere con filosofia o cose molto arzigogolate dal punto di vista della riflessione filosofico-teologica, per cui era facile, tutti i popoli antichi dicevano: mi è capitato del male, è Dio che mi ha punito, no? Mentre in realtà, se uno è saggio, dice: mi è capitato del male, prima mi domando che cosa ho fatto, ho acceso la sigaretta a letto, poi sono bruciato io insieme alla casa, ma non è che Dio mi abbia punito, capite? E qui riprende, dopo aver fatto questa pausa di capitoli abbastanza duri, riprende con una certa tenerezza. Dopo l'immagine dello sposo e della sposa c'è questa bellissima immagine del bambino che è coccolato dal papà. Chi è Dio? Ecco, è Dio che parla, e sentite: quando Israele era giovinetto. Quali sono? Cosa vuol dire giovinetto? Giovinetto Israele era quando era ai primi passi. I primi passi di Israele si sono svolti all'uscita dall'Egitto. Era un popolo di schiavi, è diventato poi Israele. Quando era giovinetto io l'ho amato. E dall'Egitto ho chiamato mio figlio, l'ho preso, l'ho chiamato. Notate bene i verbi che vengono usati, il verbo amare, poi il verbo chiamare, chiamare vuol dire chiamare per nome, l'ho chiamato mio figlio, l'ho chiamato lui, tu sei mio figlio Israele, e poi ancora, però il risultato, qui è come la storia della moglie di Osea e dell'infedeltà, ma più li chiamavo, più si allontanavano da me, anziché scegliere me, che sono l'amore, sceglievano invece, notate bene, guardate cosa c'è scritto, immolavano vittime ai Baalim, di Baal, ma plurale in ebraico è Baalim, dove Baal, che è certamente un dio mesopotamico, dio della fecondità, era il dio del cielo, il dio della pioggia, Astarte, la dea della terra, per cui quando pioveva, il seme divino cadeva sulla terra, la fecondava e sgorgavano e venivano tutte le benedizioni dei frutti e degli alberi, eccetera. E allora ecco l'idolatria, no? E allora io ricordiamo però che c'è una precisazione da fare. Il nostro Dio è un Dio che ci rende liberi, Baal, ed è un padre, mentre Baal, i Baalim, chi sono? Sono idoli, e gli idoli vogliono sempre sacrifici umani. Pensate a tutti gli idoli, già vi ricordavo l'altra volta quanti idoli abbiamo, tantissimi anche noi, l'idolo del lavoro, l'idolo del successo, l'idolo del denaro, l'idolo dell'apparire, l'idolo dell'essere applauditi a tutti i costi, l'idolo dell'emergere e di poter in qualche maniera essere stimato, sono tanti idoli, no? E ricordate che gli idoli vogliono sempre sacrifici umani. E dunque, ecco, loro invece cosa hanno scelto? Anziché scegliere me che davo la vita, hanno scelto qualcuno che ti toglie la vita, che vuole sacrifici umani. Immolavano vittime ai Baalim e poi agli idoli, quindi anche agli altri idoli, tutti quelli, bruciavano incensi, cioè li riconoscevano come qualcosa di importante nella loro vita. A Efraim, Efraim è una delle tribù del nord, qui sta parlando appunto alle tribù del nord, Efraim era una delle tribù più numerose, Efraim e Manasse erano le tribù più numerose, di loro non è rimasto poi più niente, probabilmente nemmeno adesso. A Efraim io insegnavo a camminare, quindi avete visto, l'ho amato, l'ho chiamato, gli insegnavo a camminare, vedete, sono tutti i gesti di un papà, di una mamma, no? Dio che è padre e madre insieme, insegnavo a camminare tenendolo per nato, guardate le immagini sono bellissime, no? Papà che prende per mano il bambino o la mamma che lo tiene per mano così non cade, ma è ancora una volta, come abbiamo visto prima, io li ho amati, ma più li chiamavo, e anche qui c'è un altro avversativa, il ma essi non compresero che avevo cura di loro. Cioè, hanno preso questo come una, un po' come i bambini, no? La mamma che gli dice, dai, studia, mangia, uffa, lasciami in pace. Ecco, noi siamo un po' così anche con Dio, no? Cioè, più lui ti vuol bene e tu dici, dai, lasciami in pace, non starmi sul collo, no? E quindi, ed essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con vincoli di bontà, funi, legami, in realtà la parola ebraica è fune, funi di bontà. Quasi dire, la bontà è come qualcosa che ti lega a sé, no? È un po' come, avete visto che abbiamo una volpe che ti viene a visitare, no? Da un po' di tempo questa volpe viene a trovarci, e poi viene da lontano, perché io ho trovato, camminavo sulla strada giù verso Estao e l'ho vista che era lì, e poi l'ho vista che saliva, è andata su, sta vicino ai villaggi, vicino al cimitero, quindi lei ha capito dove c'è gente, ha visto che gli uomini non mi cacciano e quindi vado lì perché questi mi danno a mangiare. Allora capite che in fondo è quello che succede qui, no? Io li traevo con legami di bontà, prima all'inizio ci guardava, poi da pian piano gli abbiamo dato così, poi arrivava e adesso ci prende il pane dalla mano. Quindi per dire che ci sono l'amore, capite che si ottiene di più con un cucchiaio di mele che con un barile di sale. Ecco, Dio ha usato il miele con noi, no? Ha usato questa tenerezza. Io li traevo con funi di bontà, con vincoli, altre funi, d'amore, ero per loro, ancora un'altra immagine bellissima, come chi solleva un bimbo alla sua guancia, quindi tenerezza, un po' l'immagine, no? della mamma che tiene il suo bambino appoggiato alla guancia. Mi chinavo su di lui, quindi potete immaginare, sta dormendo, io mi chino, gli rimbocco le coperte, gli sto vicino, gli davo per dargli da mangiare. E allora ecco il risultato, tu ti sei chiuso, alla fine guarda che tornando a fare le cose di prima ottieni gli stessi risultati. Cioè non è Dio che ti punisce, torneranno in Egitto. Ricordate che Egitto in ebraico, non so se ve l'ho già detto l'altra volta, in ebraico Egitto non è un nome geografico, ebraico si dice Mitzrayim, che è un nome plurale duale, che di per sé vuol dire doppia angoscia. Quindi non è la schiavitù, ma è l'ambito della schiavitù, cioè non è il luogo Egitto, ma è la situazione di schiavitù, cioè io ti ho reso libero e tu hai preferito le tue angosce, l'angoscia che è quella del dover servire altri, di non avere nessuna libertà, ecco, Mitzrayim vuol dire proprio doppia angoscia, no? Se voi, noi leggiamo, se leggete l'inizio del libro dell'Esodo, dice questi sono i nomi, in ebraico il titolo dell'Esodo si chiama I Nomi, e questi sono i nomi degli israeliti entrati in Mitzrayim, cioè gente che è entrata nella doppia angoscia e quindi ritornerà nell'angoscia, non ha voluto l'amore, tornerà là in Egitto dove era schiavo, schiavo del lavoro, schiavo anche della comodità. Ricordate che quando Israele è nel deserto, pensate tutte le lamentele, no? Se leggete il libro dell'Esodo e poi anche andando avanti il libro dei Numeri e anche gli altri libri, ma soprattutto il libro dell'Esodo, c'è una lamentela continua, tu finalmente sei libero come popolo, siamo insieme eccetera, hanno la manna, ci fa schifo questo cibo così leggero, oh come si stava bene in Egitto, là sì, eravamo seduti vicino alla pentola della carne e poi c'erano le cipolle, poi c'erano i cocomeri e poi, cioè notate bene, questo è proprio il trucco del nemico, no? Il quale ci fa vedere come bello ciò che non c'è più. È sempre l'Eldorado, no? Quando eravamo dentro, abbiamo detto che era una disgrazia. Signore, hanno gridato a Dio. Quando Dio ti ha liberato, e vedi che è esigente anche la libertà, perché la libertà vuol dire inventarti la vita ogni giorno. Da schiavo tu sai già cosa devi fare. Sai che comincia al mattino, finisce alla sera, sai che a un certo punto c'è il break, dopo devi ricominciare, mattoni, 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 mattoni. Ricordate sempre questo mattone, no? Se leggete che cosa facevano gli ebrei in Egitto, il faraone dice, siete lazzaroni, non volete fare mattoni, ma dovete fare lo stesso numero di mattoni, paglia non vi diamo più, dovete fare gli stessi mattoni, così non farete più la rivoluzione. Però, passato il tempo, oh, come si stava bene in Egitto, noi siamo sempre un po' così, no? Mia madre che era saggia, e una delle poche persone anziane, più anziane di me naturalmente, è morta 21 anni fa, primo dicembre del 2000, 21 anni fa, e aveva quasi 84 anni, e mi ricordo che sentivo persone della sua età che si lamentavano, oh sì, ai nostri tempi sì che si stava bene, oh quando eravamo bambini noi, e gli ho detto, ma mamma io non ti ho mai sentito dire che si stava bene quando tu eri giovane, no. Abbiamo avuto due guerre, non c'era da mangiare abbastanza, fu freddo e non ci si poteva scaldare, dovevamo andare a attingere l'acqua al pozzo, mangiavamo soltanto un po' di minestra con la verdura perché non avevamo nient'altro, avevamo le galline e con le uova e dovevamo vendere le uova e non tirare il collo alle galline perché era l'unico provento che avevamo per comprarci magari qualche medicina. Vuol dire adesso, guarda, abbiamo l'acqua in casa, abbiamo il riscaldamento, abbiamo l'automobile per muoverci, no? Capite? Siamo noi che non, a furia di guardare, trasfigurare il passato, sognare il futuro, non viviamo il presente e quindi non sappiamo apprezzare che Dio ci attira con vincoli d'amore. Io mi chinavo su di lui per dargli da mangiare, eccetera. Ritornerà in Egitto. Assur, gli Assiri, di fatto gli Assiri arriveranno poi, qui siamo negli anni poco precedenti dell'ultima della deportazione assira, 722, proprio il regno del nord viene spazzato via dalla Siria. Scusate. E Assur sarà il suo re, arriverà la Siria a sottometterli tutti, perché prima li sottomette, poi loro si oppongono e allora li deportano in massa, tutti quanti, e non torneranno più, perché non è che sono stati portati via in esilio, ma gli Assiri sono un popolo, uno dei più crudeli dell'antichità, che hanno inventato il genocidio, cioè prendevano un popolo, come ha fatto poi Stalin, ha imitato gli assiri, no? Prendo gente che si trova in una certa regione della Russia, li porto in Siberia, quindi deportandoli là un certo tipo di cultura finisce. Prendiamo gli italiani, li portiamo in Sudafrica, caldo, il clima, eccetera, la nostra cultura finisce. Quindi lui, la Siria ha mescolato tutti i popoli portando da una parte all'altra, e tanti popoli, soprattutto queste tribù del nord, sono finite quasi tutte, nessuno sa dove sono finite, perché poi sono mescolate con gli altri popoli. Allora, ritornerà al paese, l'Assur sarà il suo re. Perché? Perché non hanno voluto convertirsi. Il verbo convertirsi in ebraico è shuv, che vuol dire fare retromarcia, cioè fare dietro front. Ricordate che esiste anche in italiano, divieto di conversione a U, cioè decidere di girare le spalle al male. Invece di girare le spalle al male lo hanno abbracciato e raccoglieranno ciò che hanno seminato, no? La spada farà strage nelle loro città, perché gli Assiri è un popolo bellicoso. La spada sterminerà i loro figli. La violenza demolirà le loro fortezze, sono sempre gli Assiri. Ed ecco allora la conclusione. La conclusione è quasi una specie di sospiro, no? Sospiro di Dio che dice: il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Guardare in alto vuol dire guarda al di sopra di te, guarda che c'è qualcosa di più grande. Vuol dire ti sto aprendo degli orizzonti immensi. Notate bene che noi rischiamo di passare tutta la vita a guardarci i nostri piedi, no? Ripiegati sul nostro ombelico. Quindi guardare in alto, ricordate la guarigione di Gesù della povera donna curva da 18 anni, sinagoga, sabato, questa donna non può guardare in alto, è il giorno di Dio, e Gesù la libera perché possa guardare in alto, era costretta a guardarsi i piedi da 18 anni. Ed ecco allora, non sa sollevare lo sguardo, invece Dio ti dice guarda che io sono capace di far sollevare lo sguardo, e allora verrebbe in mente dire dopo aver fatto questo, adesso guarda, ti mando un sacco di guai, e invece no. Come potrei abbandonarti, Efraim? Efraim vuol dire un po' tutto il nord, Efraim, ho detto, è la tribù più grande, però è il simbolo di tutto il nord, tutto il regno di Israele. Come potrei abbandonarti? Come consegnarti ad altri? Israele, Israele è le 10 tribù del nord, Efraim è una di queste tribù. Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Zeboim? Erano due città, c'era una pentapoli, le città orientali, cinque città che erano famose per la loro corruzione, un po' come Sodoma e Gomorra. E allora, anche lì, come sempre, quando tu esageri nel male, qualcosa ti cade addosso, no? Come Sodoma e Gomorra, quindi... Perché, come potrei, dice il Signore, trattarti come queste città che sono state distrutte? E guardate la bellezza di questo Dio, no? Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira. Non tornerò a distruggere Efraim, perché io sono Dio, non un uomo. Ecco cosa dire, guarda che io non sono come te, tu non sei fedele, ma io rimango fedele, io rimango il tuo Dio, non sono un uomo, sono il Santo, Kadosh in ebraico, Kadosh vuol dire essere diverso dagli altri. Vale, guardate, la cosa è strana, perché in ebraico Kadosh vuol dire diverso, diverso dagli altri dei, gli idoli vogliono vittime di sangue, io no, sono diverso. Gli altri popoli, anche dirà Israele, voi sarete santi perché io sono santo, anche voi dovete essere un popolo diverso perché io sono diverso. Pensate però in greco, agios, vuol dire a Ges, l'alfa privativo, e la parola Ges che vuol dire terra, cioè uno che è fuori, è diverso, non è come quelli della terra, Agios, Santus. Latino Santus, del verbo Sanciscor, che vuol dire appunto separare, separare dagli altri, da quelli che non sono. Quindi la santità è proprio questo, no? Scegliere una via diversa, non è l'omologazione dove tutti velano o dove tutti muggiscono, ma una diversità, perché tu appartieni a Dio che è amore, anche tu devi diventare espressione d'amore. Quindi sono un uomo, sono il santo in mezzo a te, non verrò nella mia ira, seguiranno il Signore. Quindi per dire, guarda che io vi riporto tutti a casa. Certo, finirete in esilio, ma sappiate che io vi riporto a casa. Voi, no, non è che dice lo farò subito, no? Però dovrete poi, in fondo è come dire, se tu hai fatto il male, poi è chiaro che ci vorrà un tempo per ricostruirti. Seguiranno il Signore ed egli ruggirà come un leone, per dire la forza del leone, no? Lui sarà forte, li difenderà. Cioè, il leone, se qualcuno lo attacca, quindi accorreranno i suoi figli dall'Occidente, accorreranno come gli uccelli dall'Egitto, come colombe dalla Siria, li farò abitare nelle loro case, oracolo del Signore. Ecco, questo è veramente un testo pieno di bellezza, no? Pieno di speranza, e in fondo è anche bello pensare: Signore, noi facciamo di tutto per perdere i doni che tu ci dai, e tu non ti arrendi mai di fronte alla nostra stupidità. Poi vedremo domani altri capitoli molto duri, dove piuttosto è, potremmo dire, la descrizione delle conseguenze del male che facciamo noi, che è quello di appunto credere di poter fare a meno di Dio, una delle cose che noi abbiamo, no? Credere di poter essere, di bastare a noi stessi. Signore, io sono sufficiente a me stesso, non ho bisogno di nessuno. Ecco, io penso che possiamo chiedere al Signore di aprire gli occhi per scoprire davvero la sua bontà, il suo amore. Un esercizio utile potrebbe essere quello di fare un elenco di tutti i doni grandi che il Signore ti ha fatto, a partire, che so, dalla tua famiglia, i tuoi genitori, i tuoi nonni, no? Siamo ancora nell'ottava dei morti, no? I morti che noi celebriamo sono coloro che ci hanno fatto crescere. Io penso a mio nonno, che lo vedevo sempre lì con la corona in mano. No, mi stupivo, c'era sempre con la corona in mano. E mi ricordo un'altra signora molto anziana, un giorno erano arrivati i testimoni di Geo, volevano convertirla, e allora volevano venderle la loro Bibbia, no? Che poi è una Bibbia abbastanza fasulla, cioè, c'è scritto traduzione dai libri originali di traduzione di King James, capirete, Re Giacomo, che non può essere originale, la Bibbia non l'ha scritta mica Re Giacomo, è una traduzione inglese, quindi è la traduzione delle traduzioni, no? E allora quando tu cominci a fare tradurre il tradotto, vengono fuori chissà altre cose, no? Ricordate che già quando c'era stata una, cioè c'erano due poeti che penso ricorderete dal liceo, Ugo Foscolo, che nessuno dimentica, Ugo Foscolo, famoso dei sepolcri, no? All'ombra dei sepolcri, dentro l'urne confortate dal pianto, e forse il sonno della morte menduo, eccetera, eccetera, no? E dall'altra parte Vincenzo Monti, che ha tradotto l'Ilia dell'Odissea, dal greco. Ma lui, siccome lui non sapeva il greco, l'aveva tradotta da una traduzione già fatta da un altro. E allora quando il Foscolo andava nelle costole a Vincenzo Monti, se la facevano da poeti, no? Diceva: questi è Vincenzo Monti Cavaliero, gran traduttore dei traduttori d'Omero, traduttore dei traduttori, no? Dall'altra parte questo non glielo lasciava mancare, gli rispondeva: questo di rosso pel, perché aveva i capelli rossi, fosco lo è detto, ed essi falso che passò se stesso, quando in Ugo cambiò ser Nicoletto, perché lui si chiamava Nicola e ha cambiato il suo nome in Ugo. Allora si faceva le rime, faceva per le rime, no? E quando poi Foscolo mise in scena la Iace alla Scala, la sua tragedia che doveva essere un trionfo, e c'era la clac al negativo e dei fischi pagata da Vincenzo Monti. E il culmine è stato nel momento in cui è uscito il Nunzio che gridò a tutti: udite, o Salamini! A Milano, i Salamini, i Cotechini, cioè non abitanti di Salamina, no? E allora era tutto fischiare, ridacchiare, una tragedia così è finita male. Comunque, per dire come spesso, no? Allora, dicevo, questa donnetta, che arrivano che il testimonio, che cosa dice? E lei ha detto: te la chi la mia Bibbia? Ha tirato fuori la corona del rosario, questi che hanno capito cosa avete fatto, se ne sono andate. Ecco, per dire, abbiamo tanti esempi, no? Di gente fede, di gente di fede, gente. Allora, pensiamo a quanti doni abbiamo ricevuto conoscendoli, amandoli, avendo ricevuto un'educazione da loro.